Bravissimo, tra l'altro il bit rate del suo linguaggio era molto alto, più alto di quello del computer, come ho detto prima. Devo dire un'altra cosa, esiste una formula da dove ci sono soldi, PPP, partnership pubblica-privata, facendo pagare i servizi a chi è interessato ad averlo il servizio, uno. E secondo, ricordatevi che il cloud computing aiuterà moltissimo a risparmiare soldi, perché quel famoso discorso di ciascuno che si compra il suo computerino, se lo deve mantenere, ecco, diciamo si potranno risparmiare dei soldi con un uso più virtuoso dei soldi esistenti, accettando però la perdita di un po' di indipendenza. Ecco, quindi questo è, ecco, esatto, la società dei servizi. Quindi passiamo subito a Antonio Forzieri e Graziano Garrisi, che chiamo qui al tavolo. Ci sono tutti e due? Aspetto. Avete un ordine privilegiato di... volete parlare? Avete una... no. Chi parla per primo? Forzieri?
Appena ci sloggano il computer, incominciamo.
Sì. Bisogna dire a Tech4 però di bloccare anche il cronometro, perché questo purtroppo...
Esatto, e ritardare il pranzo, non si fredda.
Forzieri, EMEA, Security Solution Architect, Symantec Technical Sales Organization. Symantec è una parola magica, ce l'abbiamo un po' tutti sul computer, quindi...
Meno male. Allora, credo di dover correre un pochettino, quindi diciamo, mi perdonerete se salterò qualche slide qua e là, ma diciamo, vorrei guidarvi attraverso le cose più interessanti, un minimo di scenario sulla perdita dei dati per capire cosa si perde. Prima il collega di MCRSA ci ha parlato di carte di credito, non è l'unico bene che viene venduto. E parleremo di come difendersi dagli attacchi informatici e vedremo un po' di compliance, quindi un po' ricalcheremo lo speech. Perdita di dati, che cosa succede? Andiamo sull'anno scorso. L'anno scorso cosa ci ha insegnato? Se vi dico Stuxnet, centrali elettriche, Iran, impianti di arricchimento per l'uranio, vi ricorda qualcosa? L'anno scorso è stato sviluppato da un'organizzazione che aveva molti soldi e tempo, un virus in grado di attaccare le centrali elettriche. Lo scopo che aveva questo virus era sabotare gli impianti di arricchimento per produrre l'uranio impoverito. Questo era l'unico scopo che aveva. E si è diffuso tremendamente. È stato uno sforzo economico interessantissimo. Utilizzava 4 vulnerabilità che io ho visto vendere personalmente in internet intorno ai $150,000-$250,000 l'una. Fate i conti. Stiamo parlando di quasi $1,000,000 solo per comprare le vulnerabilità. E questo non è stato l'unico caso, ce ne sono stati moltissimi altri. Le carte di credito sono un esempio, no? Di virus. Prima vedevamo qualche screenshot nello speech del collega che ci parlava di Zeus. Quindi un altro sistema che è in grado di sottrarre i dati delle carte di credito, invece. Quale motivo avviene tutto questo? Perché? Per un motivo molto semplice, perché le nostre identità digitali, che non sono solo la carta di credito o l'account, ma sono le patenti, i passaporti, il codice fiscale, la nostra mail, sono informazioni. E le informazioni sono monetizzabili in una maniera banale. Se io vi dico trovatemi un modo per trasformare in denaro una carta di credito, viene in mente a tutti. Ma se vi dovessi chiedere come fare a monetizzare un passaporto, probabilmente diventa già più complesso o macchinoso capire come si fa ad arrivare a quel punto. Quello che vediamo succedere negli attacchi è che gli attacchi non stanno più diventando un sparo nel mucchio per colpire qualcuno, ma scelgo il mio bersaglio e colpisco quel bersaglio. Si parla di attacchi mirati e gli attacchi mirati avvengono tipicamente in 4 fasi. Una fase di incursione, dove l'attaccante deposita un malware su computer target, bersaglio, o compromette l'infrastruttura. Una volta che è arrivato all'interno della rete, cerca di capire dove sta l'informazione, quindi c'è una fase in cui il malware cerca proprio di capire dove è depositata l'informazione, che tipo di informazione c'è e che informazione interessa quel tipo di malware. Viene poi catturata questa informazione e una volta catturata l'informazione viene mandata fuori. Il tutto viene governato da un sistema, cito il generale, di comando e controllo, che in questo caso è un sistema che invece istruisce il malware su cosa deve fare. Che cosa è successo l'anno scorso se andiamo a vedere i dati? Se andiamo un po' a vedere quali organizzazioni sono state colpite e quanti dati sono stati sottratti, vedremo una torta tipo quella che vedete alle mie spalle. Se andiamo a considerare il numero di violazioni, vedremmo che gli ospedali, quindi il settore healthcare, sono stati il principale settore colpito. Ma guardate le due fette dopo. Education e Gov. Pubblica amministrazione. Il secondo settore più colpito, oggi, a livello globale, è la pubblica amministrazione. Questo però in numero, in termini di numero di compromissioni, quindi quante volte i ladri vi sono entrati in casa. Se invece andiamo a vedere quanti dati si sono portati via, quindi quanto gioielli vi hanno rubato dalla cassaforte, andremo a vedere che il primo in assoluto è il finance. Perché è il finance? Perché il finance ha le carte di credito e ha i soldi. Quindi è lì che gira il grosso della moneta, quindi è lì che si può fare grandissimo danno. Ma guardate la seconda e terza posizione, cosa trovate ancora? Education, pubblica amministrazione. La PA è uno dei settori estremamente colpiti. E notate la cosa interessante, scritta nell'ultimo bullet che vedete alle mie spalle, nell'85% dei casi i dati sottratti sono quelli dei cittadini, quelli dei clienti, quindi non vengono sottratti i dati dell'organizzazione. Succede perché ci sono attacchi mirati, ma dei cittadini. Se volete farvi qualche osservazione un pochettino più mirata, alle mie spalle vedete due dei principali portali dai quali potete scaricare interi database di compromissioni nel corso del tempo, DataLossDB e ID Theft Center, quindi potete proprio fare un'analisi se volete ancora più approfondita, e vi invito a accedere ai portali e a guardarci dentro, perché ogni tanto si trovano delle cose molto molto divertenti anche. E a proposito di cose divertenti, vorrei fare un passo al di là dell'oceano e farvi vedere che cosa è successo, almeno al di là dell'oceano, perché sapete bene che in Italia quando succede qualcosa non è mai successo nulla, no? Si alza il tappeto, si mette sotto la polvere, si abbassa il tappeto, successo niente. Compromesso io? No, stiamo scherzando. Un esempio dell'Iowa Racing and Gaming Commission, 80.000 credenziali record di clienti di quell'organizzazione, sottratti. Posto che è una compromissione in Texas, di una società in pubblica amministrazione, sottratti 3,5 milioni di dati dei cittadini. Non stiamo parlando di date indietro nel tempo, siamo tra il 2010 e il 2011, quindi sono rimasto l'anno scorso. È molto divertente perché riguarda i passaporti, quindi giusto per farvi capire che sono a rischio. I passaporti di 35.000 fan tifosi, di 5.000 fan inglesi che sono stati a vedere i campionati mondiali, sono stati sottratti, copiati e rivenduti sul mercato nero. Facendo un passo al di qua dell'oceano, tornando in Europa, l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, è stata compromessa e sono stati esposti circa 200 credenziali di personale dell'ESA, quindi sono anche pubblici, li trovate online, quindi con tanto di screenshot, con tutti quanti i dati. Questa non è una cosa che avviene soltanto all'estero, chiariamoci, avviene in Italia, non lo sappiamo perché non lo raccontiamo. Io ne conosco personalmente diversi casi che purtroppo non posso raccontarvi causa non disclosure agreement, ma posso raccontarvi quello che trovo sui giornali. E sui giornali, tre minuti, sui giornali troviamo per esempio una deroga alla privacy, dove si parla di frodi e si dice proprio per preservare questo odioso reato a chi richiede un finanziamento, il Consiglio dei Ministri lo scorso 23 marzo ha approvato un decreto legislativo che prevede una deroga sulle norme sulla privacy, di cui possono godere le società che erogano dei prestiti. E se andiamo a vedere proprio in Italia cosa ha colpito la PA recentissimamente, troviamo un'operazione che ha condotto in maniera ottimale, perché è particolarmente complessa, la polizia, quindi polizia delle comunicazioni insieme al CNAIPIC, ha fatto diverse indagini, è arrivata all'arresto di diverse persone che avevano sottratti interi database delle pubbliche amministrazioni. I poi vengono rivenuti sul mercato nero. E questi sono due screenshot, non voglio andarci molto per le lunghe, ma uno è un database UK dove c'erano i dati di tutti i cittadini di UK, dove si poteva comprare la data di nascita o il nome di madre da nubile, e questo invece è un altro screenshot sempre in un sito del mercato nero, su cui mi sono divertito ad andare per un po', dove potete scaricare tutti i template dei passaporti americani, quindi costruirvi un vostro passaporto americano, se poi riuscite a stamparlo ovviamente. Come possiamo fare per difenderci? Le minacce sono tante, no? Ci sono virus, adware, spam, hacker. Dobbiamo agire su tre fasi: prevenzione, rilevazione, contenimento, remediation e gestione dell'infrastruttura. E non si può prescindere da queste quattro fasi. E se andiamo a vedere quali sono poi gli ambiti da proteggere, ce ne sono diversi, quindi non voglio annoiarvi sull'architettura di rete, ma voglio farvi riflettere sul fatto che proteggere la vostra informazione vuol dire avere delle politiche, quindi delle regole chiare da rispettare, capire come proteggere le informazioni, proteggere l'identità delle mie persone, gestire i sistemi su cui stanno quelle informazioni, perché il sistema, come ci raccontavano prima, non è patchato, non è aggiornato, non è configurato. Non è un problema del se ruberanno i dati, è quando lo faranno. Okay? E proteggere le infrastrutture. Molto brevemente, come possiamo fare? Perché È semplice da parte mia dirvi no, ragazzi, dobbiamo proteggere i dati, gestire le infrastrutture, dotarsi una piattaforma di governance risk and compliance, quindi DRC, patchare i sistemi, fare vulnerability assessment, installare la loss prevention, avere l'antivirus. Mi direste, fermo un attimo, spiegami da dove partiamo. Uno studio dell'IT Policy Compliance mi ha fatto sorridere, perché ci dice che dal 2006 ad oggi, se andiamo a vedere quali sono i rischi che tutte le organizzazioni sentono, sono sempre gli stessi, non sono cambiati. No? Perdita di dati dei cittadini o dei clienti, minacce di sicurezza, interruzione del business, mancanza di profitti, non conformità legali. Sempre gli stessi rischi in 5 anni. E il rischio, come vedete nel diagramma barre, cresce. E perché non stiamo facendo qualcosa per proteggere i dati se i rischi sono gli stessi da 5 anni a questa parte? Sicurezza e compliance sono cugini. Perché? Perché abbiamo dei dati confidenziali da proteggere, che esplodono, sono dappertutto, dispositivi mobili, chiavette, cellulari. Ho visto prima qualche iPad in giro, quindi dove ci sono sicuramente dei dati personali sopra. Abbiamo organizzazioni che non hanno più confini, no? Ho il mio BlackBerry qua su cui leggo la mail, lì ho visto un iPad su cui probabilmente c'è anche qualche dato probabilmente personale, ci sono portatili, abbiamo qua uno davanti, magari potremmo sbirciare se c'è qualche dato personale sopra, quindi non ci sono più confini. Abbiamo continuamente normative che ci chiedono di fare determinate cose. Come possiamo gestire questa cosa? Perché sicurezza e compliance sono la stessa cosa? Perché proteggere i dati vuol dire fare data loss prevention, quindi evitare che quei dati escano fuori. E rispettare le regole vuol dire dotarsi di un sistema di compliance che ci aiuti, dando delle regole, ad effettuare dei controlli e a portare delle evidenze. E investire in un senso vuol dire compensare nell'altro, perché più controlli ho, quindi più ho l'antivirus installato, faccio i miei controlli, ho i sistemi chiusi in una stanza, eccetera, meno perdita di rischi ho. Perdita di informazioni ho, perdonatemi. E quindi se investo di più in prevenzione della perdita di informazioni, avrò meno riduzione dei rischi in termini di compliance. Quindi è un'altalena che si bilancia. L'approccio alla data loss prevention è quella di capire dove sono le informazioni, che vi assicuro è il punto dolente delle informazioni, è il punto dolente del processo, capire come vengono utilizzate e prevenire che questi dati possano essere persi. C'è della tecnologia per fare questo, ma mi stanno già guardando male, quindi devo tagliare veloce. Attenzione, come vi dicevo, compliance vuol dire tre semplici cose, giusto per farvela capire, perché ogni tanto, colpa nostra, utilizziamo paroloni difficili: governance, risk and compliance, BIA, analisi dei rischi. Queste tre cose vuol dire fare compliance: avere delle regole da rispettare, fare dei controlli che discendono da quelle regole e portare delle evidenze che quelle regole siano state applicate mediante dei controlli. Questo vuol dire compliance, GRC, vuol dire queste tre cose: regole, controlli, evidenze. Non vuol dire niente di diverso. Poi vuol dire dashboard analisi e tutto il resto, però questi sono i concetti principali. E vi lascio sempre con uno studio che ha fatto l'IT Policy Compliance, che fa riflettere sulla compliance, quindi per quale motivo adottare un approccio che arrivi dall'alto, quindi dandosi delle regole, implementando dei controlli e portando delle evidenze, funzioni. Questo è uno studio fatto su oltre 4.200 organizzazioni a livello europeo, dove si fa vedere che le aziende che hanno un approccio più maturo verso la compliance, sono quei numeri che vedete sotto che vanno da 1 a 5, 1 meno maturo, 5 più maturo, hanno degli vantaggi indiscussi, che sono un incremento dei profitti perché riescono ad essere più efficienti nei loro processi e hanno anche un'enormità di customer retention, perché essendo più diciamo proattivi riescono a soddisfare meglio le esigenze dei propri cittadini, nel vostro caso. Un altro dato interessante è questo. Perché ho collegato la compliance alla perdita di dati? Perché quest'altro grafico, che potete tra l'altro trovare nello studio, ci racconta che più si adotta un approccio di compliance spinto, più il business downtime diminuisce, quindi più il downtime dei sistemi si abbassa, perché ho maggior cura dei miei sistemi. Non solo, ma anche i numeri di data loss, di incidenti dichiarati, diminuisce e spendo anche meno soldi a fare compliance. Ve lo risparmio, vi lascio qui e diciamo, se siete curiosi di capire più o meno quali siano effettivamente i prezzi dei passaporti, se passate allo stand che abbiamo nel padiglione 9 troverete una allegoria di passaporti venduti e anche con prezzi a cui vengono venduti i passaporti e le carte d'identità italiano, perché in un tempo speso sul sito del Black Market ho trovato in vendita passaporti, patenti italiani, codici fiscali, ed è molto interessante capire che prezzo hanno sul mercato. Vi ringrazio.